Direi di dare inizio a questo secondo consiglio comunale. Ovviamente incominciamo con l'appello.
Grazie. Portera. Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde. Calcagno. Assente giustificato. Gandolfo, Garaventa, Giordana, Occelli, Pettavino, Racca, Rubiolo, Seliac, Tesio Paolo, Tesio Sergio, Villois, Zampedri. Quorum strutturale costituito, grazie.
Bene, procediamo con gli inni, prego.
Bene, procediamo con le comunicazioni. Prego, Sindaco.
Buonasera a tutti. Comunico di avere sottoscritto, tre deleghe a consiglieri che sono delegati, quindi, e precisamente al consigliere Francesco Villois la delega, l'incarico di consigliere comunale delegato a analisi, studio e proposte di promozione, sviluppo e implementazione degli eventi e manifestazioni turistiche, ricreative e culturali esistenti esame e approfondimento di nuove tematiche finalizzate al supporto delle attività di pianificazione, programmazione e organizzazione. Consigliere comunale Alberto Pettavino, l'incarico di consigliere comunale delegato a analisi, proposte di implementazione e miglioramento spazi sportivi, studio nuove ipotesi di localizzazione impianti sportivi, collaborazioni nei rapporti con associazioni sportive del territorio. Mattia Giordana, consigliere comunale delegato a analisi, studi finalizzati alla predisposizione di progetti di ampliamento dell'offerta di servizi sportivi. Hanno accettato l'incarico. Seconda comunicazione è una premiazione per una persona savignanese che si è distinta. Daniele Mellano, medaglia d'oro con la squadra nazionale italiana, campionati europei di pallavolo maschile under 22 in Polonia dal 12 al 17 luglio 2022.
Il sindaco consegna una pergamena in maniera ufficiale, quindi ci vuole la fascia. Non so se il consigliere Tesio, visto che la proposta era stata condivisa con il gruppo Spazio Savigliano, i neodelegati consiglieri Pettavino e Mattia Giordana partecipano. Direi che possiamo di nuovo fare un applauso, perché è veramente una cosa molto importante per Savigliano. Chiedo.
Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Eccolo qua. Questo consiglio comunale intende premiare per merito sportivo anche Sara Curtis. Medaglia di bronzo individuale nei 50 stile libero, medaglia d'oro nella staffetta 4% stile libero, medaglia di bronzo nella staffetta 4% mista, campionati europei juniores di nuoto, Ottopeni, Romania, dal 5 al 10 luglio 2022. Sarà consegnata giovedì sera, perché Sara Curtis stasera non è qui presente, ma sarà presente presso la piscina di Savigliano alle 18 di giovedì 4 agosto. Quindi i consiglieri e gli assessori che lo desiderano sono invitati a presenziare. Un applauso anche a Sara. In questo mese, in particolare negli ultimi 20 giorni, ho avuto tanti contatti con autorità istituzionali e enti istituzioni anche locali, a partire dal prefetto, il vicepresidente della provincia, sindaci del territorio, sindaci delle sette sorelle, enti e istituzioni locali con cui normalmente ci confrontiamo. Tra questi c'è stato l'incontro con i sindaci del territorio martedì scorso. In quell'occasione ci siamo anche confrontati su un tema che in questo momento è all'ordine del giorno, in pratica, è quello della siccità. E abbiamo siccità della siccità, che speriamo pian piano sia attenuato. Abbiamo concordato, vista la situazione attuale, che è sì da tenere in attenzione, ma ancora non emergenziale, e speriamo che non lo sia, di non emettere alcuna ordinanza, ma di raccomandare ai cittadini comunque un uso responsabile dell'acqua. Cittadini, imprese, istituzioni, a tutti. Avrei avuto anche un'altra comunicazione, ma siccome è arrivata una interrogazione urgente del consigliere Paolo Tesio, ne parlerò in quell'occasione.
Chiedo al Consiglio se ci sono dei consiglieri che hanno delle comunicazioni da fare, se no l'ordine del giorno prosegue. Prego, consigliere Tesio.
Brevissima comunicazione per ringraziare tutto il Consiglio Comunale per aver accolto la richiesta di premiazione. Semplicemente ringrazio il Sindaco, il Presidente del Consiglio e tutti gli altri consiglieri.
Grazie. Allora direi che possiamo dare spazio alle interrogazioni e alle interpellanze. Sono circa le 7:20, c'è un'ora e mezza di tempo per le interrogazioni, che in questo momento non sono intervenute delle interpellanze, delle mozioni. Io vi comunico che dal prossimo Consiglio, anche in base alla durata, se il tempo delle interrogazioni verrà utilizzato fino in fondo o se invece verrà ridotto, ma prevederò comunque, o all'interno dell'ordine del giorno o alla fine delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, un momento di pausa. Questo 10 minuti, un quarto d'ora di pausa del Consiglio Comunale per poi ricominciare. Quindi passiamo alla prima interrogazione in merito all'esternalizzazione dei servizi cimiteriali. L'interrogante è il consigliere Giulio Ambrogio. Prego, ha la parola.
Non è meglio fare prima quello urgente, visto che è urgente, non so.
Essendo arrivata fuori tempo massimo, è la numero 8 del Consiglio odierno. Grazie.
Premesso che nella passata consigliatura più volte lei, signor Sindaco, aveva espresso contrarietà alle esternalizzazioni, il suo programma elettorale inizia con le seguenti parole: la responsabilità politica viene ritenuta prioritaria nell'approccio all'amministrazione della nostra città, il principio fondamentale deve essere il rispondere in prima persona delle decisioni che si assumono e delle azioni che vengono messe in atto. In quest'ottica pare opportuno ridurre le esternalizzazioni, valorizzando al massimo le risorse materiali, ma soprattutto umane, di cui dispone il Comune. Nel Consiglio Comunale del 26 aprile 2021 presentò un'interpellanza contraria alla esternalizzazione dei servizi cimiteriali. Anche l'attuale assessore alla sicurezza ospedale e protezione civile espresse la sua personale e decisa contrarietà all'esternalizzazione. Considerato che l'appalto è in scadenza, chiede se coerentemente con le posizioni espresse nella passata consigliatura e con il suo programma riporterà in auge i servizi cimiteriali, traducendo in atti la dichiarata volontà di valorizzare al massimo le risorse umane di cui dispone il Comune, oppure se questa rimane una dichiarazione di principio a scopo elettorale.
Risponde l'assessore Brizio.
Grazie Presidente, rispondo qua all'assessore delegato ai servizi cimiteriali e anche a nome del sindaco e della nostra giunta e dei consiglieri di maggioranza. Le dico che è la nostra volontà di rimanere in coerenza con quello che abbiamo espresso nella campagna elettorale, e cioè quella di cercare di utilizzare il più possibile le risorse umane che sono a disposizione del Comune di Savigliano per i servizi di cui necessita la cittadinanza. Certo è che, avendo ravvisato delle problematiche, la passata amministrazione decise di esternalizzare il servizio cimiteriale e noi ci troviamo un appalto che scade a breve. Va da sé che tornare indietro da un appalto, un'esternalizzazione, è molto difficile e ci vogliono dei tempi tecnici, e qualcuno si era anche espresso che non voleva questa esternalizzazione ed erano l'attuale sindaco e l'assessore Rocco Ferraro. Quindi questa riportare in house questo servizio comporta prima di tutto una valutazione delle risorse che abbiamo all'interno del comune e indire magari un bando per poter assumere del personale. I tempi tecnici per arrivare al periodo dei santi, che come tutti sanno è il periodo più difficile per il cimitero, quello più critico, quello che richiede più attenzione, non ce lo permette questo appalto. Allora, insieme agli altri assessori, alla giunta e agli uffici, verificheremo se ci sarà il tempo tecnico per fare riportare in house il servizio, oppure prorogare di quanto è possibile questa esternalizzazione in modo da avere il tempo per studiare il da farsi.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Volevo soltanto, intanto ringrazio l'assessore per la risposta. Mi permetto di sottolineare questo aspetto qua, che come ho già detto la volta scorsa, scopo del Comune è quello di erogare servizi, cercando di erogare servizi che siano il più possibile efficienti, che costino relativamente poco e che soddisfino i cittadini. Mi pare che la gestione esternalizzata del cimitero ad oggi abbia funzionato. Ora, se si decide di ritornare in house, si prospettano per l'amministrazione due scenari. Allora, il primo, apro una parentesi, il Comune ha 12 operai, di cui 9 col certificato medico che non possono portare pesi. Okay? Quindi, se...
Consigliere Ambrogio, ma queste saranno poi...
Sì, ma non
fanno interrompo. Parte dell'interrogazione.
Sì, queste. Ma non mi interrompere, mi sto rispondendo a cosa ha detto cosa, no? Cioè, non ho capito. Rispondi tu al mio posto?
Non è una risposta, la sua è una... Io gli ho chiesto se si riteneva soddisfatto della risposta dell'assessore.
Allora, da quello che dirò, alla fine si evincerà se sono soddisfatto o meno. Scusa,
Si ricordi allora, dei tempi, consigliere Ambrogio, sono 5 minuti le suoi.
Vabbè, non sono ancora passati, solo che se mi interrompi passano. Allora, quindi, primo scenario, siccome ci vanno 4 operai per gestire il cimitero, o ne assumiamo 4, ok? Però attenzione, che in questo posto rischiamo di bruciarci la capacità assunzionale del Comune. Non è che il Comune può assumere 1000 persone, quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è che effettivamente in questo modo si possono aprire comunque dei problemi. Secondo me sarebbe una giusta scelta quella di continuare con fare un appalto, cercarlo di farlo il meglio possibile, perché giustamente l'ufficio tecnico è in grado di fare dei belli appalti, di seguire o cosa. Perché c'è questo problema qui. Poi se tu stacchi 4 operai dai 12 e li mandi in cimitero perché non puoi assumere, vuol dire che hai solo più 8 operai disponibili, con tutti i problemi che questo comporta. Quindi io prendo atto che l'amministrazione non ha ancora deciso nel dettaglio cosa fare su questo, siete ancora in fase di studio, va bene. Io mi auguro e auspico che si scelga di fare l'appalto e di continuare con l'esternalizzazione.
Grazie consigliere Ambrogio. Passiamo alla seconda interrogazione, sempre da parte del consigliere Ambrogio. Interrogazione sul bonciodromo coperto di via Tolosan e complesso sportivo di via dell'aeroporto nella frazione di Le Valdigi. Prego consigliere Ambrogio se
Grazie,
vuole illustrare l'interrogazione.
Presidente. Allora, bottomo coperto via Tolosa nel complesso sportivo via dell'aeroporto Le Valdigi. Premesso che in data 29 dicembre 2015 venne stipulata tra il Comune di Savigliano e l'Associazione Turistica Proloco Le Valdigese la convenzione per l'affidamento in uso del bocciodromo coperto in frazione Le Valdigi e dell'annessa palestra sportiva via Tolosa numero 29 e del complesso sportivo in via dell'aeroporto composto da un campo da calcetto e da un campo in erba da 8 giocatori, periodo 1 gennaio 2016 31 dicembre 2021. La convenzione prevede che il Comune concede in uso all'affidatario dei locali ad uso bar da arredare a cura dell'appaltatore, siti nel fabbricato prospiciente via Tolosan, e che in detti locali potrà svolgersi attività di bevande fresche e calde, di somministrazione cibi, direttamente o tramite ditta specializzata di macchinette distributrici automatiche a moneta, e fatta divieto di utilizzo dei suddetti locali in modo diverso da quanto sopra. Rilevato che parte dei suddetti locali vengono utilizzati come pizzeria e non risultano agli atti autorizzazioni né alla costruzione del forno né alla trasformazione in pizzeria, successivamente all'asfaltatura di via Tolosan, la cosiddetta piazza, è stato costruito sul suolo pubblico senza autorizzazione un manufatto chiuso ad uso d'eor. La convenzione scaduta il 31/12/2021 non è rinnovabile in quanto la Proloco Le Valdigese, nonostante i numerosi solleciti e debitore nei confronti del Comune, i ripetuti inviti a definire bonariamente una rateizzazione, nonché la disponibilità dell'amministrazione comunale, con riferimento all'articolo 13 della convenzione, alla revisione dei parametri utilizzati per la determinazione del corrispettivo anno, in ottica di ridurre l'impegno economico della Proloco, non sono mai stati presi in considerazione. L'ultimo sollecito, datato 3 maggio 2022, protocollo 14938, reca come data limite di pagamento 31 maggio 2022, termine ad oggi non rispettato. La procedura di recupero crediti in carico ai lavori pubblici prevede che il successivo atto sia la ingiunzione di pagamento e che eventuali altre procedure possano apparire come agevolazioni ad persona. Considerato che tutte le strutture abusive devono essere smantellate in quanto i locali pertinenze ed attrezzature devono essere restituiti al termine del contratto in perfetto stato d'uso, così come sono stati ricevuti, con divieto di apportare al tutto qualsiasi variazione, modifica o manomissione senza espresso assenso scritto dell'amministrazione comunale, ritenuto che occorre evitare che la struttura rimanga chiusa, privando la frazione di un importante luogo di aggregazione ed attività sportiva, certo che non vorrà accollare ai cittadini savigliani il costo della mala gestione, ripianando anche solo parzialmente il debito, ad esempio mediante erogazione di contributi, chiede se, come e quando questa amministrazione intende 1. Rientrare in possesso dei locali e strutture sportive, 2. Indire una gara per l'affidamento ad altro soggetto, 3. Provvedere alla gestione fino al subentro del nuovo appaltatore, 4. Procedere per il recupero del credito, 5. Far smantellare i manufatti abusivi. Inoltre, se sia opportuno che il suo vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici, settore che dovrà procedere nei confronti della Proloco, sia la stessa persona che nella qualità di presidente si è resa responsabile dei mancati pagamenti verso il Comune, dell'utilizzo improprio dei locali e delle violazioni urbanistiche. Tenuto conto che tutti i soci della Proloco rispondono solidamente dei debiti, se sia configurabile una incompatibilità oppure un conflitto di interesse. Ora, aggiungo brevissimamente che questa interrogazione magari può sembrare così particolarmente astiosa o piena da crediti, non lo è, Lo scopo mio è quello di far sì che l'amministrazione si metta in regola di modo che nessuno possa dirci nulla e che l'assessore ai lavori pubblici possa tranquillamente fare il suo lavoro e che nessuno possa ritenere poi illegittime le cose che lei fa, eccetera, eccetera. Quindi è una interrogazione che deve essere vista in questo contesto di, come dire, opposizione costruttiva da noi proclamata all'inizio della consigliatura.
Grazie consigliere D'Ambrogio, risponde il sindaco Portera.
Ringrazio l'interrogante. Si tratta di una questione la cui origine è datata, in quanto il problema nasce in forma tenue nel 2004 e si appesantisce dal 2015 in poi, negli ultimi tempi anche a causa della pandemia che ha ridotto l'uso dei beni da parte degli utenti. Essa si lega a una convenzione stipulata in ultimo, a seguito di altre convenzioni, tra Comune di Savigliano e la Proloco di Levaldigi nel dicembre 2015, la quale prevedeva l'affidamento in uso alla Proloco del bocciodromo e palestra, infrazione Levaldigi, dei campi di calcio 8 e calcio 5, a fronte della restituzione al Comune del 40% delle spese di utenze. All'epoca la convenzione non fu stipulata con Brizio Federica, inoltre sussisteva già un debito non saldato, eppure la convenzione fu firmata lo stesso. Tra l'altro buona parte del debito è stato pagato proprio durante la presidenza Brizio. Tale convenzione è scaduta il 31 dicembre 2021 e ad oggi non è stata rinnovata né da parte dell'amministrazione comunale di Savigliano sono state prese decisioni in merito. La Proloco di Levaldigi ha oggi accumulato un arretrato di restituzione. Oggi il consigliere Ambrogio interroga chiedendo quando questa amministrazione intenda rientrare in possesso dei locali e strutture sportive, indire una gara per l'affidamento ad altro soggetto, provvedere alla gestione fino al subentro del nuovo appaltatore, procedere per il recupero del credito, far smantellare i manufatti abusivi. L'interrogante consigliere Giulio Ambrogio mostra di sapere che queste sono esattamente le attività che questa nuova amministrazione è chiamata a svolgere, ma sono nello stesso tempo quelle stesse attività che anche la precedente amministrazione avrebbe dovuto avviare dal 1 gennaio scorso, dopo la scadenza della convenzione, e a mio avviso anzi anche prima, vista la persistente situazione debitoria che si era accumulata negli anni. Oggi la vice sindaco non è più presidente della Proloco. Inoltre il nuovo presidente della Proloco di Levaldigi la scorsa settimana ha avanzato a questa amministrazione una richiesta per concordare un piano di rientro. E a supporto della serietà della richiesta è stato già eseguito un primo bonifico pari al 10% circa dell'arretrato. In tempi brevi il sottoscritto conferirà con il presidente della Proloco nella prospettiva di definire la vicenda nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Con una soluzione che consenta di valutare la stipula di una nuova convenzione con contenuti adeguati alla necessità di offrire un buon servizio alla comunità del Valdigese, fermo restando che in difetto questa amministrazione adotterà prontamente le soluzioni alternative che ritiene necessarie, non esclusa la gestione in proprio per il tempo che sarà valutato e anche gli atti necessari per il recupero del credito. Segnalo ancora che una parte del bocciodromo è il locale bar ove, afferma l'interrogante, è stato costruito sul suolo pubblico senza autorizzazione un manufatto chiuso a uso d'ero. Orbene, il locale è stato trasformato con apposita scia ad aprile 2007. Da un primo esame potrebbero esserci dei manufatti non autorizzati. E a questo riguardo, eseguiti tutti gli ulteriori accertamenti, posso affermare che, ove ciò fosse confermato, questa amministrazione farà tutto quanto dovuto per eliminare le irregolarità o illegittimità eventualmente ereditate. E lo faremo in tempi molto più brevi rispetto a quelli frattanto trascorsi dal tempo della scadenza della convenzione ad oggi. Aggiungo infine, per rispondere agli ultimi due quesiti dell'interrogante, che questa procedura verrà seguita personalmente dal sindaco e che allo Stato non sussiste incompatibilità per l'assessore ai lavori pubblici, posto che, a tacer comunque d'altro, non vi è alcuna ingiunzione di pagamento.
Consigliere D'Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ringrazio il sindaco per questa articolata risposta, precisando soltanto che noi, quando eravamo noi ad amministrare la città, questa cosa si è trascinata, perché forse peccando di eccessiva bontà non abbiamo voluto angariare subito la proloco cosa. Sono state discussioni, incontri, in specifico l'assessore Lovera ha seguito lui questa partita qua, eccetera, eccetera. Io mi spero e mi auguro che dalle cose dette dal sindaco vadano in porto, soprattutto lo smantellamento di quel manufatto, perché quando c'era il Covid abbiamo autorizzato tutti i deor dei locali pubblici ad ampliarli addirittura al raddoppio. Tutti hanno messo fuori i tavolini e le sedie, questi qua hanno fatto che costruirsi addirittura una casetta, e quello non va bene. L'abuso edilizio addirittura può essere penale, adesso non sono un avvocato, non so, però insomma non è proprio il massimo. Quindi la prima cosa da fare è far smantellare quella cosa lì. Poi sono contento che è iniziato il pagamento e in questo modo si impedisce di creare un precedente, perché noi abbiamo diverse associazioni che affittano o sono in locali comunali e tutti mi pare che onorino le loro cose, dal Fergusio al Proloco di Savigliano alla Banda, eccetera. Quindi va bene così. Sono contento che il sindaco personalmente seguirà la cosa, ci terremo in contatto, se avrò poi voglia di informarmi sull'evolversi della situazione farò un piacere. Grazie.
Grazie consigliere D'Ambrogio. Passiamo alla terza interrogazione ad opera del consigliere Maurizio Celli, interrogazione in merito alla posizione della nuova giunta sull'ulteriore innalzamento degli argini del Mellea per insediamento nuova area commerciale. Prego consigliere Celli.
Grazie Presidente. Ha fatto molto discutere nella passata consigliatura la decisione del Comune.
Microfono, grazie.
Senta adesso. Ha fatto molto discutere nella passata consigliatura la decisione del Comune di innalzare ulteriormente gli argini del Mellea per permettere l'insediamento di una nuova area commerciale. Tale intervento pesa sul bilancio del Comune in quanto, pur non pagando direttamente, si dovrà rinunciare ad incassare una bella fetta di oneri di urbanizzazione. Nella seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre 2021, i gruppi di Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle si espressero con voto contrario nell'ultima delibera esaminata sull'argomento. Si domanda quindi, visto il cambio di maggioranza alla guida del Comune, quale sia la posizione della nuova giunta in merito alla questione e, nel caso in cui questa posizione fosse diversa dalla precedente, se sia ancora ipotizzabile un cambiamento di rotta che non impatti ulteriormente sulle casse comunali.
Grazie consigliere, risponde il sindaco anche a questa interrogazione.
Ringrazio anche il consigliere Uccelli. La vicenda degli argini sul Mellea è stata oggetto di approfondite discussioni e contrasti nella sede istituzionale comunale e i vari protagonisti politici hanno espresso considerazioni e prese di posizione di segno opposto. Nella seduta del 29 novembre 2021 anche il mio gruppo ha espresso voto contrario alla delibera allora in votazione, in particolare alla luce di una valutazione politica sugli antecedenti, anche lontani di quella delibera, che a nostro avviso era conseguente a fatti pregressi su cui avevamo una posizione fortemente critica. Oggi quella delibera del novembre 2021 ha trovato attuazione con una scrittura sottoscritta tra le parti nel febbraio di quest'anno con gli interlocutori del Comune, e da quella scrittura derivano una serie di conseguenze giuridiche per tutti coloro che l'hanno sottoscritta. Quindi, al di là del pensiero di ciascuno, va ribadito che i contratti, una volta firmati, si devono rispettare e che quindi non si può tornare indietro. A meno che non si intenda affrontare un contenzioso che per il comune potrebbe essere probabilmente devastante. Sicuramente la nostra giunta vigilerà con grande attenzione per garantire che tutta l'esecuzione avvenga nella massima regolarità, nell'interesse pubblico e nell'interesse dei cittadini che saranno coinvolti direttamente o indirettamente nelle opere. Devo precisare che nella sostanza non c'è comunque un depauperamento delle casse comunali. È ben vero che le opere che saranno eseguite verranno considerate per l'importo di circa 1 milione di euro a scomputo degli oneri di urbanizzazione, che quindi il Comune non incassa, come dice l'interrogante. Ma è anche vero che se queste opere non dovessero eseguirsi, non potrebbero nemmeno eseguirsi certe costruzioni e quindi il Comune ugualmente non incasserebbe certe somme. Questo è lo stato.
Consigliere Ocelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma allora, anche se non ha, il sindaco non ha proprio risposto precisamente su quale sia la posizione della giunta, però glielo perdono. Prendo atto con rammarico che forse se avessimo agito prima, se ci fossero state altre maggioranze prima, magari tutto questo non sarebbe successo. Non siamo sicuri. E sul fatto che le opere non verrebbero realizzate, secondo me non è una grande perdita, l'ho sempre detto, e comunque pazienza, purtroppo prendo atto del fatto che ormai sia tardi.
Bene. Proseguiamo con la quarta interrogazione. L'interrogazione è stata presentata dal consigliere Tesio e riguarda l'assegnazione delle deleghe a consiglieri comunali. Prego, consigliere Tesio.
Grazie Presidente. In data 22 luglio 2022, con decreto sindacale numero 11, il consigliere Giordano è stato nominato consigliere comunale delegato a analisi, studi finalizzati alla predisposizione di progetti di ampliamento dell'offerta di servizi sportivi. Sempre in data 22 luglio, con decreto sindacale numero 12, il consigliere Pettavino è stato nominato consigliere comunale delegato all'analisi, proposte di implementazione e miglioramento spazi sportivi. Studio nuove ipotesi di localizzazione impianti sportivi, collaborazione nei rapporti con associazioni sportive del territorio. Sempre in data 22/07/2022, con decreto sindacale 13, il consigliere Villois è stato nominato consigliere comunale delegato ad analisi, studio e proposte di promozione, sviluppo e implementazione degli eventi e manifestazioni turistiche, ricreativi e culturali esistenti, esame e approfondimento di nuove tematiche finalizzate al supporto dell'attività di pianificazione, programmazione e organizzazione. Preso atto che nei decreti citati viene riportato appunto che la figura di consigliere comunale delegato ad oggi è ammessa dalla giurisprudenza anche dalla dottrina, solo nell'ambito di limiti ben precisi di un contesto collaborativo esterno e conseguentemente può essere delegato all'elaborazione e approfondimento di studi su determinate materie. Preso atto delle arzigogolate perifrasi utilizzate nell'assegnazione di tali deleghe, riteniamo doveroso, in un'ottica di maggiore trasparenza verso il Consiglio Comunale, verso i cittadini, le associazioni, gli uffici, chiarire perciò quale sia l'effettivo parametro di azione dei consiglieri sopracitati. A tal proposito si chiede pertanto al Sindaco di meglio specificare quali competenze e quali progetti specifici da seguire siano stati attribuiti al consigliere Giordano e di che cosa si occuperà nel concreto. Lo stesso di fare per il consigliere Pettavino, meglio dettagliare quali competenze il sindaco ha mantenuto per sé in ambito sportivo, meglio specificare quali competenze e quali progetti specifici da seguire siano stati attribuiti al consigliere Villois e di che cosa si occuperà nel concreto e dettagliare le competenze che il sindaco ha mantenuto per sé in ambito turistico. Chiedo scusa per la ripetizione dei decreti che aveva già citato nelle comunicazioni, ma era per dare il quadro completo dell'interrogazione.
Prego Sindaco, se vuole rispondere all'interrogazione.
Grazie anche al consigliere Tesio. Le deleghe appaiono in realtà abbastanza chiare, ma accogliendo la richiesta del consigliere, c'è preciso singolarmente. Posto che la domanda di sport da parte della popolazione è ben superiore a quanto questo comune può offrire in termini di spazi ed ore, almeno per alcune attività e alcuni impianti, il consigliere Giordana dovrà cercare di individuare delle soluzioni migliorative per consentire un uso più efficiente e razionale dell'esistente, in modo che siano meglio sfruttati spazi sottoutilizzati, anche periferici. Invece il consigliere Pettavino si occuperà di individuare e suggerire soluzioni per implementazioni di spazi sportivi, collaborando con il sindaco nelle relazioni con le associazioni sportive del territorio. Consigliere Villoi si dovrà preoccupare di suggerire delle proposte che innalzino in modo pianificato e programmato l'attrattiva turistica della città. Aggiungo che mi aspetto da lui che studi qualcosa che possa indurre l'imprenditoria alberghiera ad investire in Savigliano. Quali competenze restano in capo al sindaco per sport e turismo? Tutte. I consiglieri delegati possono soltanto suggerire o proporre o interloquire.
Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
No, assolutamente. Come avevamo già detto nel precedente consiglio comunale, riteniamo che non sia la formula corretta quella della delega ai consiglieri, innanzitutto per il ruolo rapporto controllato e controllante che è previsto dalla legge Bassanini. Detto questo, Presidente, cerco di spiegare anche il perché non ci riteniamo soddisfatti. Lo statuto del consiglio comunale prevede l'articolo 15, quando si parla di deleghe, che il sindaco può procedere alla nomina di uno o più consiglieri delegati incaricandoli singoli studi, mentre qui non mi sembra siano esplicitati questi singoli studi, ma mi sembra una delega abbastanza ampia, circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare contingente di situazioni locali, ma ai rapporti con le frazioni e altri istituti del centramento territoriale. Ora, un'associazione sportiva non mi sembra né una frazione né un istituto di decentramento territoriale, quindi a nostro avviso o delle due l'una: o non si può delegare ai rapporti con le associazioni, oppure se è una collaborazione il consigliere non può prendere iniziative autonome e, come dice lei, lo sport rimane in capo a lei. Allora, gli incontri che ci sono stati giustamente in queste settimane con le associazioni sportive, che sono state tenute anche dal consigliere Pettavino, lei era sempre presente? Se questi incontri sono stati tenuti prima, a che titolo è stato fatto? Perché prima della delega di venerdì scorso il consigliere era un normale consigliere comunale, certo. Quindi perché ad esempio non coinvolgere anche un consigliere di minoranza? E questa è solo una delle diciamo incongruenze. Io credo che lo sport vada gestito con chiarezza, ci debbano essere dei ruoli, chi decide se ne assume la responsabilità, e in questo caso vedo il rischio che si faccia un pasticcio perché le responsabilità non sono chiare. Pur questo, per onor di cronaca, ritengo che le persone scelte abbiano anche l'esperienza per poter portare avanti questo incarico, ma ritengo di doverle nuovamente suggerire di delegare allo sport, qualora non la volesse tenere lei, uno dei suoi assessori. Ne ha scelti 5, si fidi, li valorizzi. Per quanto riguarda invece la risposta sul consigliere Villois, non sono soddisfatto, perché anche qui non è chiara. Cosa vuol dire non è chiara? Al di là della scelta politica, su cui non sono d'accordo, di separare cultura e turismo, dove arrivano, per dire, le competenze del consigliere Villois e dove arrivano quelle dell'assessore Giorsino? Quando ci sono dei temi a cavallo tra uno e l'altro, chi decide? Questo non è chiaro, e anche qui si rischia veramente di non avere chiara di chi è la responsabilità dell'azione amministrativa. Invece prendo atto, se ho ben capito, che la parte esame e approfondimento di nuove tematiche finalizzate al supporto delle attività di pianificazione, programmazione e organizzazione tiene dentro anche l'imprenditoria alberghiera. Quindi anche qui cosa vuol dire? C'è una delega all'urbanistica? Non si capisce. Sapendo che c'è anche un grosso problema. Consigliere Villois attualmente ricopre anche un'importante carica all'interno di una delle principali associazioni di Savigliano, che è quella di presidenza degli amici dell'ospedale. Questo potrebbe portare ad esempio a situazioni di conflitti di interesse. Quando si parla di pianificazione, si parla di ospedale, cosa succede? Che il consigliere prepara le delibere, poi il sindaco giustamente le presenta in consiglio e il consigliere le viene a votare? Come si fa a garantire l'imparzialità? Io credo che in questo caso vada fatta chiarezza e sia assolutamente chiaro ai più che oltre a una grossa confusione ci sia anche un dei ruoli che non sono stati spiegati al meglio e che questo a lungo andare possa incidere sull'attività amministrativa. Quindi ribadisco il mio invito a delegare direttamente gli assessori, che sono quelli previsti dalla legge, ad esercitare il ruolo operativo e il consiglio a rimanere quello di controllo.
Grazie consigliere Tesio. Siccome mi sento in dovere di ricordare di leggere l'articolo 15 dello statuto del Consiglio Comunale, perché mi pare che il consigliere Tesio non lo abbia letto integralmente, e quindi a beneficio di tutti lo rileggo. Il sindaco può procedere alla nomina con proprio provvedimento tra i consiglieri comunali assegnati di uno o più consiglieri comunali delegati all'elaborazione e approfondimento di singoli studi su specifiche e determinate materie, alla collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e alla trattazione particolare e contingente di situazioni locali, anche poi ai rapporti con le frazioni, altri istituti di decentramento territoriale. Il consigliere comunale delegato, al punto 2, svolge le funzioni in un contesto collaborativo esterno, senza poteri gestionali né di attività amministrativa in senso proprio. Questo per correttezza ai fini dei consiglieri e del pubblico presente. Se il sindaco vuole intervenire, in questo caso, visto che alla mia domanda se il consigliere era soddisfatto c'è stata un'articolata risposta, se il sindaco ritiene di intervenire, in questo caso è concesso.
Io affermo che è stato applicato l'articolo 15 e l'obiezione del consigliere Tesio cerca di cadere in un equivoco, non so se è involontario. Cioè, è equivoco che emerge nel momento in cui mi chiede: ma chi decide nelle cose a cavallo tra culturismo e cultura, tra l'assessore e il consigliere? Il consigliere non decide, non ha potere decisionale, non c'è questo, questa è una domanda che non esiste. Il consigliere ha solo il potere di suggerire, di proporre, di interloquire eventualmente. Oltretutto, il fatto di preparare le delibere che l'assessore o il sindaco prenderebbe automaticamente, farebbe diventare delibera per il consiglio, per la giunta, cioè svuota completamente quella che è l'essenza del potere sia del sindaco che degli assessori. Sono loro che decidono, possono prendere i consigli dai consiglieri, ma le decisioni sono sempre proprie del sindaco e degli assessori, in qualunque campo si verta.
Grazie sindaco, passiamo alla quinta interrogazione, sempre da parte del consigliere Paolo Tesio, interrogazione in merito all'avviso pubblico di selezione candidati per la commissione edilizia. Prego consigliere Tesio.
Grazie, spero di non dover citare altri articoli dello statuto più lunghi, altrimenti potremmo metterci decine di minuti a leggerli tutti. Comunque, il Comune di Savigliano è dotato di regolamento edilizio, il cui articolo 45.3 disciplina la formazione della commissione edilizia, quale organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico edilizio, e dispone il rinnovo della stessa in seguito all'insediamento della nuova amministrazione comunale. Lo stesso regolamento edilizio prevede che il Consiglio Comunale scelga i componenti della commissione scegliendo 5 commissari all'interno di elenchi proposti da ordini, collegi professionali e associazioni di categoria e 4 componenti fra cittadini di maggiore età comprovate competenze in materie attinenti architettura, urbanistica, attività edilizia e all'ambiente. Il 4 di luglio 2022 è stata pubblicata una selezione pubblica per curricula per formare l'apposito elenco fra cui individuare i 4 componenti di cui sopra. Tale bando riporta come scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 12 di lunedì 25 luglio, quindi un tempo per la presentazione delle candidature di circa 20 giorni. Diversi professionisti hanno in questi giorni lamentato una scarsa pubblicità dell'avviso e la scelta di pubblicarlo in un periodo che solitamente coincide con carichi di lavoro importanti prima delle ferie di agosto. Ci è stato inoltre segnalato in questi ultimi giorni l'inaccessibilità della pagina web con il bando di candidatura, che di fatto ha limitato ulteriormente i giorni già esigui della pubblicazione. Tutto ciò premesso si richiede di sapere il numero di domande pervenute, quali siano state le motivazioni sottostanti una scelta di tempi di pubblicazione così limitati, considerando che la designazione dei commissari avverrà nel Consiglio Comunale di settembre, che concedere tempistiche più lunghe avrebbe portato ad un numero maggiore di candidature, quindi auspicabilmente ad una maggiore pluralità di competenze e professionalità. Se non vado errato, 5 anni fa era stato fatto a cavallo di agosto, lasciando una finestra di 30 giorni. Quanti giorni la pagina web dedicata al bando sia stata inaccessibile e se questo ritenete abbia inficiato la regolarità del bando e di conseguenza, in un'ottica di maggiore trasparenza, sia intenzione dell'amministrazione procedere alla ripartizione dell'avviso pubblico. Grazie.
Rispondo una per una alle domande. Il numero di domande pervenute sono 20. Erano 20 anche nel 2017 ed erano 39 nel 2014. Quali siano state le motivazioni sottostanti questa scelta? Si sperava in realtà di riuscire a nominare la commissione già nel consiglio di oggi, del 29 luglio, perché la commissione edilizia dura in carica ancora 45 giorni dopo la cessazione della consiliatura e quindi si viene a creare un periodo scoperto. Ove fossero pervenute tempestivamente anche le terne che sono state richieste, avremmo ancora potuto fare le nomine in questo Consiglio Comunale. Sì, con un'aggiunta all'ordine del giorno. Eravamo partiti prestissimo per cercare di riuscire a fare il più presto possibile. Siccome non sono pervenute, mi pare, soltanto 2 terne, non l'abbiamo più potuto mettere in questo Consiglio Comunale. Il disservizio. Allora, da chi cura la pagina non è stato individuato un disservizio, ma un professionista ci ha effettivamente segnalato una problematica il venerdì 22 luglio. Egli comunque è riuscito a scriversi il lunedì 25 luglio. Detto questo, se questo abbia inficiato la regolarità del bando, direi di no, anche perché il bando è diciamo così, una prassi non obbligatoria. Quindi in teoria si potrebbe anche non fare il bando e scegliere sulla base del liberamente. In ogni caso, in un'ottica anche di collaborazione, se il consigliere Tesio lo ritiene, potrebbe essere una cosa saggia, i 20 nomi li abbiamo, 4 su 20 si possono scegliere. Il bando è stato pubblicato, però visto che andremo a settembre potremmo anche riaprirlo per altri 20 giorni, per esempio dal 1 agosto al 20 agosto, siamo anche disponibili a una valutazione, proprio perché in ogni caso ormai si va a settembre.
Grazie Sindaco per la risposta. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto?
Sì, sono soddisfatto. A noi era stato segnalato anche negli ultimi giorni, come detto, il disservizio. Ci risulta, questo a posteriori, altrimenti avremmo avvisato prontamente gli uffici, che i primi problemi siano di mercoledì 20 luglio. Comunque 5 giorni. Prendo atto che il numero è simile a quello di 5 anni fa, quindi se ritenete che si voglia aprire, per noi non c'è problema, il numero mi sembra comunque abbastanza alto, quindi possiamo ritenerci anche soddisfatti.
Allora, lasciamo così.
Grazie consigliere Tesio. Passerei alla sesta interrogazione, che è sempre per opera del consigliere Tesio. Interrogazione circa l'assegnazione orari degli impianti sportivi, risponde il sindaco. Prego consigliere.
Grazie presidente. L'inizio della stagione sportiva per numerose società savigliani è vicine ed è quindi urgente definire gli orari di utilizzo degli impianti sportivi. I tempi finora sono stati sicuramente limitati a fronte della complessità del problema. La vostra amministrazione, giustamente in campagna elettorale, aveva posto questo elemento come una delle priorità. Alla luce di questo si chiede pertanto di sapere se vi sia già stata un'assegnazione definitiva degli orari di utilizzo degli impianti sportivi per la stagione 2022-2023, in caso contrario che punto sia l'iter per arrivare a tale assegnazione, sulla base di quali criteri sia stata effettuata tale assegnazione, da chi sia stato gestito tale processo, insomma come venga gestito questo processo, se è intenzione dell'amministrazione attuare una revisione del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi. Chiaramente non subito, anche in futuro, una domanda aperta.
Prego sindaco.
Allora, la questione dell'assegnazione degli impianti sportivi oserei dire che è in fase di definizione. Le domande sono state presentate su sollecitazione del Comune, sono già state esaminate, è stata già fatta una prima proposta, abbiamo atteso delle osservazioni, sono pervenute delle osservazioni e abbiamo una riunione domani mattina alle 9:30 con le associazioni sportive per i punti più critici. Se tutto va bene, se riusciamo a trovare una mediazione adeguata, potremmo chiuderla domani, se tutto va bene, e speriamo di farlo, perché così le società sportive potrebbero partire. Le assegnazioni sono state fatte al momento provvisorie sulla base del regolamento, ma facendo leva sull'esperienza pregressa, quindi su quello che è un po' l'orario dell'ultimo anno. Si sono provate a valutare delle piccole varianti, ora vedremo se in che modo resteranno o saranno ulteriormente modificate. Da chi sia stato gestito tale processo dal punto di vista tecnico, dagli uffici, dal punto di vista politico, ovviamente sotto la mia responsabilità ci siamo occupati in quattro delle varie interlocuzioni. Io praticamente mi pare di aver presenziato a tutte o quasi tutte. Il sottoscritto, l'assessore alle politiche giovanili e i consiglieri delegati. Ovviamente io sono la persona che decide, come abbiamo detto prima. Tutto ciò anche in conformità a quella che era il nostro proposito iniziale, no? Di essere il più possibile partecipativi, ferma la responsabilità del sindaco, dell'assessore. Aggiungo anche che insieme e in alcuni casi anche con la presenza dell'assessore ai lavori pubblici abbiamo fatto dei sopralluoghi sugli impianti sportivi, in particolare finora allo Stadio Morino e alla piscina, dove peraltro abbiamo trovato una situazione che ci preoccupa veramente molto e che forse ci impone sicuramente di prendere delle decisioni molto importanti e magari trovare dei finanziamenti anche molto importanti. Ultima domanda, regolamento, intendete cambiarlo? Sì, perché presenta diverse criticità, alcune formali, alcune sostanziali. Fin dall'inizio saranno coinvolte le opposizioni e ovviamente il consigliere Tesio, che si è già occupato di queste cose, sarà sicuramente un interlocutore da ascoltare.
Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, sono parzialmente soddisfatto, ringrazio il sindaco per l'aggiornamento. Sul parto dalla fine, il regolamento sì, lo chiedevo perché è un'interrogazione simile a quello che sono state fatte anche negli anni scorsi. Credo che le modifiche al regolamento, qualsiasi esse siano, sia una competenza prettamente consigliare e che quindi debba essere oggetto di approfondito studio e dibattimento nelle commissioni per poi arrivare a un'approvazione il più possibile condivisa da tutto il Consiglio. Due appunti che sono arrivati in questi giorni parlando con alcune società che hanno lamentato, non c'è diciamo veemenza nella parola, però hanno segnalato che nel prospetto provvisorio che è stato loro fornito è specifico per ogni società, che da un certo punto di vista, avendo ricoperto questo ruolo, capisco anche quale sia il motivo, nel senso che almeno ognuno guarda proprio orto e non guarda quello che si è assegnato agli altri, però allo stesso tempo non dà la possibilità di comunicare fra le varie società e quindi cercare di risolvere i problemi parlandosi tra di loro ed è sicuramente meno trasparente. Quindi l'invito era quello di inviare poi il prospetto magari completo a tutte le altre società. L'altro invece è una richiesta, capisco benissimo quali possono essere i problemi, in campagna elettorale ci avevano segnalato l'esigenza, se fosse possibile, di far sì che gli allenamenti che coinvolgono le ragazze magari di età un po' più insomma delle ragazze più piccole, quindi diciamo under 16, insomma sotto i 16 anni, mettiamo così, di non farli terminare troppo tardi per ovvi motivi. Non sempre, per correttezza, anche negli anni scorsi questo è stato sempre possibile farlo, però è un invito che facciamo visto che, da come mi ha detto il sindaco, non è ancora stato comunicato la versione definitiva.
Passiamo quindi alla settima interrogazione, in questo caso l'interrogante è la consigliera Giorgia Seliak. L'interrogazione riguarda in merito al monitoraggio dell'andamento della pandemia Covid-19 e alla sensibilizzazione sulla somministrazione della quarta dose di vaccino agli over 60. A questa interrogazione risponde il sindaco. Prego, consigliera Seliak.
Grazie, Presidente. Sin dall'inizio della diffusione della pandemia di Covid-19, l'amministrazione si è fatta carico di aggiornare la cittadinanza sull'andamento dell'epidemia nei confini cittadini, condividendo con regolarità, sia tramite il sito istituzionale che tramite gli ordinari canali di comunicazione, i dati relativi ai contagi, ai ricoveri e ai decessi che hanno purtroppo coinvolto i cittadini savignanesi. Dall'insediamento del nuovo sindaco risulta che questi dati non siano stati né aggiornati né conseguentemente condivisi. Peraltro si legge in questi giorni sulla stampa locale che secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte i contagi sarebbero in lieve aumento proprio sui territori di Savigliano e Fossano, a fronte di una diminuzione nelle aree limitrofe di Alba, Bra, Cuneo, Mondovì e Saluzzo. Anche in ragione del recente aumento dei contagi registrato in tutta la penisola, il Ministero sta promuovendo e incoraggiando una campagna di sensibilizzazione per la somministrazione della quarta dose di vaccino, secondo booster, ai cittadini ultra sessantenni e ai soggetti fragili. Tutto ciò premesso, si chiede al sindaco, a quale massima autorità sanitaria della città, di sapere qual è l'attuale situazione dei contagi, dei ricoveri e dei decessi legati alla diffusione del Covid e se è vero che nell'ultima settimana si sta registrando un lieve aumento nel territorio savignanese. Se ha intenzione di riprendere ed aggiornare la cittadinanza sull'andamento della pandemia, quale iniziativa intende assumere per meglio informare e sensibilizzare i cittadini fragili ultra sessantenni a sottoporsi alla quarta dose di vaccino, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute. Aggiungo, perché questa interrogazione è stata depositata, ovviamente visti i tempi, lunedì, che ho appreso con piacere, con soddisfazione, che sul sito è stato inserito un link ai dati della Regione Piemonte e che è stato fatto anche un avviso con le indicazioni per la vaccinazione degli ultra sessantenni, quindi evidentemente insomma, l'attenzione che meritava il tema è stata condivisa ed è stata accolta. Insisterei comunque nell'interrogazione giusto per avere un dato sul diciamo aggiornato e su eventuali ulteriori iniziative che ritenesse l'amministrazione di adottare. Grazie.
La risposta al sindaco.
Nei giorni scorsi c'erano 34 ricoverati più uno in terapia intensiva nell'ASL CN1. I decessi provinciali sono tendenti allo zero. I decessi regionali mediamente da 0 a 3 casi al giorno, con due picchi di 5 decessi. Ero inizialmente orientato, visto lo stato della pandemia, a dare il numero dei casi mensilmente. Mi sono confrontato con i sindaci del territorio e alla fine sono arrivato alla determinazione di pubblicare sul sito del comune il link al sito regionale che dettaglia i casi comune per comune, per rendere più comodo l'accesso agli interessati e, come ha detto la consigliera, anche il link alla circolare del Ministero della Salute che prevede la quarta dose per gli over 60 e i fragili over 12, nonché la conseguente nota regionale. Invito i cittadini ad accedervi perché ivi sono riportate in maniera dettagliata tutte le informazioni utili, confezionate dalle autorità nazionali e regionali. Ovviamente le modalità cambierebbero in caso di aggravamento dell'emergenza, in sintonia direi con quanto sarà fatto in ambito territoriale.
Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Mi ritengo soddisfatta, aggiungo che segnalo solo che però rispetto ai dati della regione, cioè sul sito della Regione Piemonte è possibile diciamo, ricavare soltanto il dato sui contagi. Oggi forse a maggior ragione, vista la fase della pandemia, il dato dei ricoverati in terapia intensiva e dei ricoverati in terapia intensiva è maggiormente indicativo perché come dire, è da una misura della gravità poi del contagio, quindi diciamo che sarebbe a mio avviso magari opportuno anche comunicare questo dato che dal sito non è desumibile. Grazie.
Grazie, proseguiamo. Allora, qui in questo momento sarebbero finite le 7 interrogazioni che sono arrivate nei tempi tecnici. Ricordo che le interrogazioni per il Consiglio Comunale devono essere presentate entro 3 giorni dalla convocazione del Consiglio Comunale stesso. Ne è giunta un'ottava come interrogazione urgente a firma dei consiglieri Tesio e della consigliera Seliak, visto che il tempo non è ancora passato, l'ora e mezza è ancora ampiamente da raggiungere, si è ritenuto il Presidente del Consiglio, ritiene di poter ammettere questa interrogazione urgente in merito all'abbattimento degli alberi di Piazza Schiaparelli. Quindi chiedo a uno dei due consiglieri di illustrare l'interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente. Prima di illustrare l'interrogazione preciso solo che è urgente non in quanto presentata in ritardo come sembra invece dalla premessa, ma semplicemente come scritto nella lettera di accompagnamento e perché i fatti che riguardo su cui si chiedono maggiori informazioni sono successivi al termine ultimo per il deposito per le interrogazioni, quindi non siamo arrivati in ritardo come invece qualcuno in passato. Interrogazione urgente in merito all'abbattimento di alberi in Piazza Schiaparelli. Alcuni cittadini ci hanno segnalato che nella mattina di mercoledì 27/07/2022, verso le 7:30, è iniziata un'intensa attività di abbattimento degli alberi posti sul perimetro dell'area di parcheggio di Piazza Schiaparelli. Molte persone, compresi i residenti, sono state sorprese da questa operazione in quanto non era stata preventivamente data notizia, a parte i cartelli di divieto di sosta, e quindi non sono note più le ragioni che hanno condotto a tale decisione. Siamo a conoscenza che tali azioni sono basate sulle analisi VTA che il perito incaricato redige annualmente e supponiamo che la decisione di tali abbattimenti abbia pertanto motivazioni di sicurezza anche alla luce degli eventi atmosferici delle ultime settimane. Tuttavia, la mancata comunicazione di tali interventi, delle loro motivazioni e degli eventuali rimedi successivi contribuisce a creare nella cittadinanza situazioni di incomprensione e rabbia. Tutto ciò premesso, si richiede pertanto di sapere quali siano le motivazioni alla base di tale operazione di abbattimento, quali siano state le attività di comunicazione messe in atto dall'amministrazione, se siano previste altre operazioni di abbattimento a breve e quali, se è prevista la ripiantumazione degli alberi abbattuti, quali siano le intenzioni dell'amministrazione riguardo alla riqualificazione di Piazza Schiaparelli. Ci tengo solo a sottolineare che non c'è alcun intento polemico, come aveva già detto prima il sindaco, sarebbe stato oggetto di comunicazione, ben venga. L'intento di questa interrogazione era appunto poterne discutere prettamente per informare al meglio la cittadinanza su quanto è in previsione ed è successo.
Prego, sindaco, se vuole rispondere.
Sì, devo dire che il consigliere Tesio ha centrato la materia, nel senso, e cerco di dare le risposte una per una. Le motivazioni alla base di tale operazione di abbattimento, una perizia del, che sicuramente il consigliere Tesio conoscerà, dell'aprile scorso, da parte dell'agronomo, il quale aveva rilevato la pericolosità della situazione. Ed è quello che ho detto anche a diverse persone che mi hanno scritto in privato, ho risposto dicendo che era una decisione già presa e che è stata accelerata anche per il timore delle bombe d'acqua che sono in arrivo in questi giorni. Ricordo che soltanto 2 mesi fa in Piazza d'Armi sono caduti 2 alberi per non tornare indietro. Ho chiesto agli uffici di informarmi sempre con congruo anticipo quando in futuro ci saranno degli alberi da abbattere, perché prima di abbattere un albero, pericoloso, quello che sia, ma comunque è meglio sempre pensarci 10, 100, 200 volte e avvisare, ed è una sofferenza anche per i cittadini, quindi è giusto avvisare i cittadini con anticipo, cosa che appunto voglio fare in futuro, in modo tale che ci possano essere tutte le valutazioni di questo mondo. Ne devono essere abbattute anche altre sulla base della perizia in Parco Graneris, 2 che penso siano quelle che erano già vicine a quelle che sono attaccate, a quelle che sono già cadute, in una decina, praticamente in via Nicola Benso, via Sacco e Vanzetti, via Dante Livio Bianco e via Galimberti. Se è prevista la ripiantumazione degli alberi abbattuti, sì, nell'ambito anche di una rivalutazione di Piazza Schiaparelli che è già stata programmata dalla precedente amministrazione e che anche questa amministrazione intende coltivare per arrivare appunto alla riqualificazione prevista. E a proposito posso dire che abbiamo partecipato a un bando proprio per questa opera e aspettiamo di vedere se possiamo essere aiutati in questa riqualificazione economicamente.
Prego, assessore Brizio.
Scusa, solo una postilla piccola perché fuori dal centro urbano ne saranno abbattute anche 2, una in Beccodania e una in strada Cavallotta. Quella in strada Cavallotta in particolare è cresciuta nell'alveo e quindi adesso, oltre ad essere pericolosa a livello idrico, è cresciuta e tocca anche i fili dell'alta tensione, quindi ha un doppio livello di pericolosità e quindi per questo verrà abbattuta anche quella pianta.
Grazie. Consigliere Tesio, si ritiene, consigliere Seliak, vi ritenete soddisfatti della risposta?
Sì, siamo soddisfatti, ringraziamo. La domanda finale era appunto quella, visto che sono previsti dei lavori, valutare se ripiantarli subito in quel loco o piuttosto da un'altra parte per non doverli poi andare a magari ad abbattere nuovamente durante i lavori di riqualificazione. Come dicevo, non c'era intento polemico. Credo che la comunicazione sia la parte più importante quando si vanno a fare questo tipo di interventi. Grazie.
Bene, il sindaco aveva chiesto ancora di poter comunicare alcune cose al Consiglio, ovviamente a tutti i cittadini. Prego.
Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di bitumatura strade comunali interne al capoluogo 2022, il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato il 28/3/2022. Tale intervento dell'importo di euro 125.000 è finanziato con contributo del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 1, comma 407, legge numero 234 del 30/11/2021, è finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. La cosa riguarderà parcheggio di via Ospedali, controviale Corso Indipendenza nel tratto tra piazza Galateri e via Villa, rotatoria via Saluzzo, via Mellonera, via San Giacomo, tratto tra via Carlo Alberto della Chiesa e via Monasterolo.
Grazie. Sì, direi che sono finite in questo momento il periodo delle interrogazioni, sono più o meno le 8:24-23.